Lei ha parlato poc'anzi di diritto alla cittadinanza e ha messo in evidenza come questo sia un diritto fondamentale per i giovani e naturalmente noi aggiungiamo per ciascun individuo che fa parte di una comunità organizzata, di uno Stato. Ovviamente siamo tutti a conoscenza del fatto che a breve, proprio qui nella nostra regione, vi saranno elezioni politiche. Quindi un momento fondamentale a breve nel quale soprattutto i giovani, coloro che per la prima volta vanno a votare e quindi esercitano un diritto fondamentale della persona fisica, quello di essere sovrani, perché solo in questo momento, solo attraverso la manifestazione e la partecipazione indiretta della democrazia, che è quella che noi tutti viviamo, possiamo reputarci veramente sovrani. Io volevo chiedere al Ministro di fare un riferimento importante ai nostri giovani, anche a quelli che per la prima volta di qui a poco andranno a esprimere la loro opinione alle urne, per riappropriarsi di questo diritto fondamentale, che oggi invece da molti è considerato non più rilevante. Molti giovani oggi ritengono di distaccarsi dalla cosa politica. La cosa politica è anche la cosa pubblica. La cosa politica appartiene a tutti, perché anche se noi siamo qui oggi è perché vi sono state delle scelte politiche. Desideravo che il Ministro dell'Interno facesse un riferimento ai giovani e al rapporto che c'è tra sovranità e democrazia indiretta e il nostro popolo, che probabilmente si è molto distaccato dall'idea di appartenenza alla cosa pubblica e al partito come ideologia vera, ma che credo debba recuperarla. Grazie.
Signor Ministro, alla notizia della morte di Falcone e Borsellino, noi tutti siamo rimasti non solo scossi e turbati, ma anche sconvolti nel nostro più profondo sentire. Ora forse stiamo prendendo coscienza che questo Stato siamo tutti noi. Ma cosa realmente fare quando le situazioni sembrano contro di noi, quando la paura ci confonde, per difendere i nostri diritti in una società più sana e mantenere inalterata la nostra coscienza di cittadini?
Guardate ragazzi, che la sovranità popolare, appunto, voi la potete esercitare col voto, ognuno seguirà la propria coscienza e darà il voto a chi riterrà risponda meglio alle proprie aspettative, ma è fondamentale che lo faccia. Cioè è fondamentale che voi vi rendiate conto che con il vostro voto potete orientare o darete comunque dei messaggi importanti per chi poi dovrà amministrarvi. Quello che è un problema di questi tempi che noi avvertiamo è questo distacco quasi che c'è tra la società civile in genere e molto tra i giovani, di disaffezione verso quella che è la politica. Perché la politica viene spesso interpretata male, viene vista non sotto l'aspetto migliore. Ecco, allora io vi prego, ripigliate la politica per quella cosa nobile che è. Ripigliate la politica, ritrovate nella politica la capacità di indirizzare un paese verso delle mete, verso dei sogni. Cercate di avere un grande sogno di un grande paese. Poi trovate la forma politica che possa rispondere alla possibilità di avere un paese libero, un paese generoso, un paese nel quale voi possiate esprimere tutte le vostre potenzialità, ma non dimenticate che tutto passa attraverso ognuno di voi, perché se ognuno di voi si riappropria del proprio destino e in questo destino crede e cresce un discorso politico, questo potrà crescere sempre di più un paese che onestamente ha fatto già tanta strada. Adesso è un momento un po' complicato. E questo è il momento in cui bisogna ripigliare il pallino in mano. Il pallino lo potete riprendere voi, soprattutto con la politica, che sia una politica bella però, una politica che vi porti a realizzare la parte migliore di voi. Andate a cercare proprio quello che possa esprimervi la vostra capacità di essere liberi, di essere cittadini, cittadini completi però, ecco, perché il diritto di cittadinanza è un diritto completo, non può essere solo il diritto di avere quello che voglio, deve essere il diritto di avere quello che merito, quello che ho conquistato e quello che è giusto che io abbia. Quindi guardate la nostra Costituzione, che poi nella Costituzione troverete tutto quello che vi può servire, ma riappropriatevi del vostro diritto di essere cittadini, perché soltanto così riusciremo a superare la crisi che ci attanaglia. Al giovane di Palma di Montechiaro dico: capisco perfettamente, la paura è un sentimento di cui è inutile fare tante storie, ce l'abbiamo tutti. E qualcuno, se qualcuno vi dice che non ha paura, o mente o non ha capito niente. La paura ce l'abbiamo tutti, ma la paura va dominata come tutti i sentimenti. E quindi occorre capire se poi vogliamo dare retta alla paura o se vogliamo dare retta ai nostri, alla nostra capacità di essere persone. Quindi la paura va dominata, va controllata, può essere aiutata, perché naturalmente c'è tutto un sistema che è di appoggio alla paura, ci sono le forze dell'ordine, c'è lo Stato che è pronto ad ascoltarvi, e se non vi ascolta fatevi ascoltare e chiedeteci aiuto, noi siamo pronti a darvelo dal primo carabiniere o poliziotto che trovate per strada alla prima persona, cioè cercate anche soccorso là dove la paura può diventare più pericolosa, e se c'è bisogno sappiate che noi siamo con voi. Ma dovete cercare di dominarla, perché non c'è posto nel mondo per chi ha paura, se vogliamo un mondo migliore, se vogliamo poi soggiacere alla violenza, alla prepotenza, guardate, non c'è posto, bisogna, ognuno deve fare la sua piccola parte e deve cercare di vincere questo fenomeno, che è un fenomeno del quale non ci si deve vergognare, ma va soltanto dominato.
Oggi abbiamo una politica attualmente divisa e vi sono delle contrapposizioni, degli istituti sociali diversi. Come può un giovane oggi orientarsi in modo sano se la politica stessa mostra a noi una poca unione e un poco rispetto? La corruzione nella politica, che storicamente parlando è esistita e attualmente penso che esista ancora, quanto ha influito sulla politica attuale? E poi due grandi magistrati, Falcone e Borsellino, palermitani, dissero: la mafia è un periodo storico, come tutti i grandi periodi storici hanno un inizio e una fine. Secondo lei?
Aveva ragione Falcone quando diceva che la mafia appunto era come tutte le cose umane, con un inizio e con una fine. L'inizio si perde nella notte dei tempi, la fine non è ancora arrivata, però noi abbiamo motivo di credere che il cammino è già ben orientato verso... Cioè dall'inizio si è fatta molta strada, certo occorre farne ancora, dire che siamo alla fine no, però è come tutti i fenomeni, è un fenomeno destinato a chiudersi e si chiuderà tanto prima tanto più tutti lavoreremo per farlo chiudere, ma è un fenomeno che poi naturalmente ci saranno altri fenomeni, poi nella storia dell'uomo si vedono che le violenze e le sopraffazioni fanno parte proprio della vita. Se voi guardate indietro, pensate a come si viveva nel Medioevo, pensate a come si viveva nell'antica Roma, c'è sempre stata la sopraffazione, ma c'è sempre stato anche qualcuno, gli altri che hanno reagito e che hanno riportato, diciamo che fa parte del vivere normale, il bene e il male, però alla fine il bene arriva sempre. Io sono convinta che comunque nella storia dell'uomo poi abbiamo visto con tante sofferenze, basta leggere veramente la guerra dei cent'anni, la grande guerra, la prima guerra mondiale, insomma, poi alla fine e comunque tutti i fenomeni hanno una loro conclusione e con tutte le sue difficoltà comunque il cammino dell'uomo è sempre un cammino in crescita, cioè rispetto alle condizioni di vita di tanti secoli fa si va sempre avanti, ma sempre con grande fatica, perché poi in realtà la prepotenza è sempre presente, a volte si manifesta in un modo, a volte in un altro, ma la lotta è sempre la lotta eterna che c'è tra il bene e il male. Però le forze buone alla fine, se tutti lo vogliono, ce la possono fare. Quindi, e anche per la politica, credo che della politica non vada vista soltanto nei suoi aspetti. Purtroppo abbiamo sotto gli occhi delle immagini che ci danno uno spaccato che non è dei migliori, però noi non vediamo tutta l'altra parte, quella che non ci viene raccontata, che è anche una parte di sacrificio, una parte di impegno, una parte di ideali. C'è anche tanta gente che nella politica ha messo di suo, ha messo passione, correttezza. Ecco, non facciamo di tutta erba un fascio, perché non sarebbe giusto e non sarebbe corretto. Si tende sempre a vedere, ma occorre anche dare un'occhiata alle cose buone che ci sono. Quindi abbia fiducia che lei ci creda, perché dovete crederci che il bene può vincere il male.
Dopo la morte di Falcone e Borsellino, in che modo lo Stato ha dato un nuovo impulso alla lotta contro la mafia? E ci sono stati significativi successi?
Borsellino ebbe a dire: non bisogna lasciare la Sicilia perché questa terra diventerà bellissima. Lei cosa ne pensa, considerando il fatto che molti giovani decidano di trasferirsi in altri luoghi per la loro formazione?
Volevo chiedere, si è parlato dell'internazionalizzarsi della mafia, del suo evolversi e di un'intenzione dello Stato di fare altrettanto e in meglio per contrastarla. Ma sono previsti dei provvedimenti, delle legislazioni concrete per combatterla e per mettere in atto questa evoluzione, questi reati che sono stati elencati, l'estorsione, i reati finanziari e il fatto che la mafia si occupi degli appalti? Sono in elaborazione dei provvedimenti simili?
L'Istituto Carducci di Comiso, cosa ne pensa dello stereotipo che ormai si è venuto a creare? È normale secondo lei che ormai essere siciliano significa essere mafioso? Il liceo Fermi di Ragusa, cosa pensa la signora Ministro del fatto che gli uomini politici abbiano l'idea di non consentire la nominazione degli aeroporti a uomini come Pio La Torre, vedi l'aeroporto di Comiso, o addirittura Falcone Borsellino per l'aeroporto di Palermo, adducendo l'idea che possono indurre i turisti a pensare che la Sicilia sia terra di mafia? Non pensa al contrario che quelle intitolazioni sottolineano che i siciliani onorano chi lotta e ha lottato contro la mafia? Poi c'è una domanda del Mare di Palermo che chiede perché la legge anticorruzione fa fatica a decollare. E in questo momento si può parlare di una legge lite, non tanto legge anticorruzione. Il Istituto d'Este di Mantova. Il richiamo del Presidente Lo Monaco al valore educativo della scuola che sfocia nella cultura alla legalità è molto importante e sentito. Con quale strumento però, signor Ministro, possiamo farlo in un momento in cui la scuola viene continuamente squalificata e bistrattata con tagli e maggiori carichi?
Prima domanda, cosa ha fatto lo Stato dopo la morte di Falcone Borsellino? Beh, intanto ha assicurato i responsabili alla giustizia, cioè non è poco, eh? Cioè noi abbiamo nomi e cognomi di tanti che da allora in poi hanno compiuto atti di mafia, e assicurare i responsabili del giudizio è la prima risposta di uno Stato che vuole rispondere, senza contare tutte le altre attività che sono collaterali. Dire che dalla morte di Falcone e Borsellino non si è fatto nulla è assolutamente ingeneroso e sbagliato, perché diciamo che quella morte ha segnato anzi un punto fermo da cui è rinata proprio la Sicilia, la lotta alla mafia, ha segnato un punto di non ritorno. Quindi sull'internazionalizzazione, ecco, guardi, tra l'altro noi parliamo di mafia come se ci fosse soltanto la mafia siciliana. Ecco, allora abbiamo la mafia, abbiamo la 'ndrangheta, abbiamo la camorra, abbiamo la Sacra Colonna Unita, questi in Italia. Poi abbiamo la mafia albanese, la mafia cinese, e la mafia dei paesi dell'est, abbiamo mafie internazionali di vario genere, grazie a Dio il fenomeno è molto diffuso. Sull'internazionalizzazione c'è un grosso impegno da parte dei paesi e devo dire che l'Italia sta svolgendo un ruolo importante. Per esempio in Europa la nostra legislazione è stata una legislazione presa a modello, e hanno preso un modello proprio dalla legge Rognoni-La Torre per la confisca dei beni. La comunità europea sta mettendo in atto una serie di provvedimenti legislativi proprio traendo spunto dalle leggi italiane, perché l'Italia, ahimè, ha una grande esperienza in questo campo e insegna molto, e siamo guardati con grande attenzione e con grande rispetto, perché il fenomeno l'abbiamo affrontato, l'abbiamo anche combattuto. E veniamo presi come esempio, addirittura dei nostri funzionari sono andati alla Commissione europea e continuiamo con dei rapporti con la Commissione europea, proprio perché l'Europa sta dotandosi di una legislazione adeguata in tutti i paesi europei, perché il fenomeno mafioso si è molto diffuso là dove ci sono dei capitali, là dove c'è del denaro che circola, quindi in molti paesi europei. Quindi c'è proprio una grossa attività internazionale. lasciare la Sicilia, e lasciare la Sicilia, lei ha parlato di formazione, ecco, allora se lasciare la Sicilia è solo lasciarla per il momento del tempo che serve necessario per aumentare la propria formazione, io sono assolutamente favorevole, tanto più si sa, tanto più si ha conoscenza e consapevolezza di quello che avviene nel mondo, tanto più ci si forma, e quindi se qualche ragazzo siciliano vuole andare a fare l'università, per esempio in Inghilterra, ben venga, perché tornerà in Sicilia molto più strutturato e molto più acculturato, quindi in questo senso benissimo. Come? No, no, beh, ecco, sarebbe bene che tornasse invece. Ecco, sarebbe bello che tornasse, perché la sua cultura, la sua preparazione, sarebbe bello che la mettesse a disposizione della sua regione. Certo, non è facile tornare, perché poi le possibilità di lavoro sono altrove, però c'era la famosa distinzione tra il siciliano di roccia, com'era il siciliano, ecco, di scoglio. Ecco, noi ci auguriamo che siano tutti siciliani di scoglio, che tornino, che ci sia lo scoglio pronto ad accoglierli, che comunque continua a guardare la sua terra e continua a dare alla sua terra tutto quello che può. D'altra parte poi il mondo ormai è talmente piccolo, è talmente globalizzato che non puoi far colpa a qualcuno se va altrove. E anche ragazzi dei paesi d'Europa vengono qui. Quindi insomma, se serve per crescere in cultura, ben venga. E poi che ritorni se possibile. Sull'intitolazione degli aeroporti, certo, Pio La Torre, Falcone e Borsellino sono uomini davanti a cui noi ci inchiniamo, e quindi meritano intitolazioni di tutto, perché nessuno di noi li deve dimenticare, perché sicuramente hanno dato molto per la loro terra, hanno fatto molto per la loro terra. Poi ci possono essere altre considerazioni che appartengono ad un altro genere, comunque io mi inchino sempre quando sento parlare di La Torre, Falcone e Borsellino. Sulla legge anticorruzione, sì, certo, si fa presto a dire che si poteva fare di più e si poteva fare meglio. Intanto si è fatta, che è già molto, perché non c'era fatta mai, quindi insomma avere già detto che si fa una legge anticorruzione è importante, e si è fatta in un momento anche delicato, con un governo tecnico che fa fronte ad una maggioranza anche complessa. Quindi intanto partiamo da questa, intanto cominciamo a lavorare con questa, poi chi è tanto bravo a farla di più e farla meglio la faccia, a noi non può che farci piacere. Per noi è un problema che vogliamo affrontare, l'affrontiamo fortemente con tutte le risorse di cui possiamo disporre, tenendo presente però che dobbiamo anche fare fronte a delle scelte che poi sono, che appartengono al Parlamento. E l'ultima era la scuola. Ma guardate, c'è questo continuo pianto che la scuola viene sempre ridotta, sempre meno risorse. Certo, non c'è dubbio che le risorse sono tagliate, che la scuola ha dei tagli, ha delle difficoltà, però non è che solo la scuola ha dei tagli, non c'è nessuna parte di questo paese che non abbia subito dei tagli. Siamo in un momento in cui dobbiamo comunque ridurre le spese, e si taglia dove si può, come si può, cercando di influire. Certo, la scuola dovrebbe essere il posto ultimo dove tagliare, perché la formazione è sicuramente l'investimento per il futuro di un paese, però dobbiamo fare conti con un debito pubblico pauroso, con un paese sull'orlo del baratro, e quindi anche qui bisogna tagliare, e cerchiamo di fare bene quello che possiamo con i mezzi a disposizione. Cioè è inutile che ci piangiamo addosso, ognuno deve fare quello che può con i mezzi che ha, cerchiamo di farli sviluppare al massimo e impegniamoci. Perché è troppo facile dire che le cose non si fanno perché non ci sono i soldi. Impegniamoci a fare fruttare quello che abbiamo. Impegniamoci tutti con la consapevolezza che il momento non è facile per nessuno.
Voi dovete ricordare, se quando avrete la pazienza, lo potete vedere nel portale intitolato a Pio La Torre, quest'anno inaugurato la presenza del Capo dello Stato e del Ministro Cancellieri alla Sala della Lupa, In quegli atti, ad esempio, c'è una testimonianza di un magistrato, Cesare Terranova, che poi diventerà componente della stessa commissione parlamentare quando sarà deputato, che dice come lui, istruendo il processo contro Ligio e la sua banda per i delitti dal 58 al 63, il suo più diretto antagonista, per non usare altro termine, è stato il PM di Bari, che guardava con fastidio, lo dice lì, è negli atti, quindi non è, sono dicerie, sono atti, e che guardava con fastidio a questo magistrato palermitano che insomma insegue questo povero uomo, questa povera vittima, esaltandone il coraggio, arrivandoci a forme di, appunto, che oggi ci sembra. Eppure era questo. Allora parlare di mafia significava questo. State attenti, allora, oggi ne parliamo tutti. Tutti sono antimafiosi, compresi i mafiosi, quindi questo dobbiamo poi starci attento naturalmente a queste dichiarazioni di antimafiosità regalata così a piene mani, soprattutto in certe fasi. Ma badate che quel sacrificio è servito a far sì che quella cultura di contrasto alle mafie diventasse la cultura predominante, è un patrimonio comune, di un corpo dello Stato che, essendo lì, messo lì per appunto reprimere i fenomeni, questa interpretazione ha consentito a tutta la magistratura e a tutte le forze di polizia, di, come avevano fatto molti altri loro colleghi con la diffidenza qui ricordiamo quelli che eravamo presenti, che Falcone faceva le cose perché si voleva fare campagna, voleva scendere in politica. Poi l'attentato si era fatto lui per farsi... cose di questo genere che voi ragazzini, che appunto non eravate ancora nati e non potete... E che noi cerchiamo di raccontarvi per come sappiamo raccontarle, perché purtroppo poi abbiamo visto... per molti di loro la vita è stata come una specie di... No? Quel giorno ero lì quando hanno ucciso quell'altro. Quell'altro giorno stavo facendo quest'altra cosa quando hanno ucciso quell'altro. Cioè sembra una... Non è stata così la nostra vita, per fortuna, perché è stata anche vita fatta di gioia, di mobilitazione, di partecipazione, che è l'elemento qui richiamato, che è una cosa a cui hanno sempre fatto appello queste correnti innovative del pensiero dello Stato. Lo Stato vive non se è un corpo separato, ma se c'è la partecipazione dei cittadini. Questo è il problema. Allora, come si reagisce? Si reagisce partecipando, ognuno con le proprie idee, cioè con i convincimenti che ognuno di voi si fa. Qui non siamo... o destra o sinistra, intanto partecipate con onestà di intenti e con senso di responsabilità, questo è il problema. E poi alla fine troveremo, come si dice, sul bene comune riusciremo a trovarci tutti. Io sulla scuola, con qualche osservazione ovviamente che non è rivolta al Ministro ma al Governo e al suo complesso, richiamando un recente documento firmato da noi assieme a tante altre associazioni, da Confindustria alle altre, noi poniamo che il problema della scelta dell'austerità del governo, che sta provocando recessione, ha bisogno di una rapida correzione per poter riavviare la crescita del paese. E si riavvia la crescita se la scuola diventa uno dei settori fondamentali dei nuovi investimenti. Purtroppo non è così. È vero, noi diamo merito intanto a questo governo di aver salvato l'Italia dalla catastrofe. Questo sia chiaro, e non bisogna dimenticarlo. Non bisogna dimenticarlo, perché eravamo sull'orlo della catastrofe. Averlo salvato, aver ridato onore e prestigio internazionale a questo paese, non è un fatto solo di orpello, è un elemento fondamentale per la ripresa, appunto, anche economica e sociale di questo paese. Allora, il problema è la crescita e quindi utilizzare i fondi. Poi naturalmente le ricette sono diverse. Chi vuole la patrimoniale? Io sposo questa tesi, naturalmente sui grandi patrimoni. Ma ad esempio un terreno su cui siamo tutti d'accordo è recuperiamo tutti i soldi possibili all'evasione. Non è facile, intendiamoci. Non è facile, come sappiamo, come appunto la discussione in corso sulla legge anticorruzione dimostra. Ma anche qui sono d'accordo col Ministro. Intanto è stato fatto un passo. Per la prima volta si sta scrivendo nel codice penale che c'è un fenomeno che si chiama corruzione. Non è sufficiente, perché per nuovi fenomeni finanziari non sono colpiti con questo. Ma intanto si è aperta la strada, poi vedremo successivamente se ci sono le condizioni politiche perché la legislazione del Paese dia un contributo. Noi lo diremo anche alla Commissione parlamentare antimafia europea che verrà qui per sentire noi prossima settimana. E diremo questo, perché gli orientamenti e le decisioni quadro e le direttive dell'Unione Europea per quanto riguarda sia la criminalità sia la corruzione vanno accolte ma vanno estese e vanno riprodotte a livello europeo quello che noi abbiamo sperimentato in Italia. La specializzazione delle forze dell'ordine nel perseguire reati specifici come quelli di mafia, oggi diciamo di corruzione a cui applicare la stessa legge antimafia, cioè la confisca, e i nuovi reati finanziari che vanno, cioè in Europa l'autoriciclaggio in alcuni paesi è colpito, qui ancora in Italia no, quindi c'è diciamo uno scambio, ma badate, è una via aperta che della quale voi giovani potete fare molto, sostenendo un processo di rinnovamento per la scuola, elaborandolo voi, non facendo, assieme poi a tutte le forze che si lavorano su questo ambito.
Il liceo Regina Elena, in Sicilia il connubio mafia politica è difficile da combattere e superare, se si pensa che l'80% dei politici uscenti si è ripresentato alle prossime elezioni. Con quali prospettive affrontiamo il futuro? Il liceo Marconi di Anagni, come si esce da questo circolo vizioso del rapporto tra mafia e politica che tanta parte ha avuto nella diffusione del fenomeno criminale? E come mai chi tra gli esponenti dello Stato combatte la mafia in prima linea finisce sempre ammazzato? Questo è sempre l'Istituto Anagni, l'Istituto Marconi di Anagni. Mentre il liceo Regina Elena, per il ministro Cancellieri, lei non pensa che occorre, oltre che sensibilizzare noi giovani, occorra sensibilizzare anche i suoi colleghi politici?
Il ministro non è un politico, è un tecnico. Certo, svolgendo la funzione di ministro svolge una funzione politica, ma non è un politico.
L'Istituto CEI di Palermo, per il ministro Cancellieri, come oggi lo Stato intende operare o opera già nei confronti dei fenomeni di illegalità che si generano all'interno delle proprie istituzioni? Il Carducci di Comiso. Martin Luther King diceva: un uomo non disposto a morire per qualcosa non è in grado di vivere. Ora io vorrei sapere, secondo lei, quanti sono questi uomini pronti a morire per qualcosa e non ad abbassare la testa per continuare a subire in silenzio? Pensa davvero che i politici, i magistrati e le forze dell'ordine siano pronti a dire no una volta e per tutte alla mafia? Come possono inculcare a noi giovani la cultura della giustizia se loro in primis vanno a braccetto con la criminalità? L'Istituto Falcone di Loano, perché lo Stato non si impegna a fondo perché tutti conoscono davvero i principi fondamentali della nostra grande Costituzione, che è la base della cittadinanza e della legalità democratica. Ci sembra che la consapevolezza dei principi costituzionali sia largamente insufficiente nelle giovani generazioni e non solo. Un'altra considerazione dell'Istituto Falcone di Loano: noi siamo in Liguria, assistiamo a fenomeni che sembrano di tipo mafioso. Cosa può dirci il Ministro sull'espansione mafiosa oggi anche in questa fetta d'Italia?
In un periodo in cui ascoltiamo spesso nei fatti di cronaca di corruzione, di illegalità nelle alte cariche dello Stato, in esponenti di partiti politici, in che modo noi cittadini e soprattutto giovani possiamo trovare la fiducia nei nostri rappresentanti, nello Stato e nelle istituzioni?
Volevo, se possibile, riallacciarmi a un discorso fatto prima sui tagli nelle scuole. Mi chiedo, anzi ci chiediamo noi ragazzi, perché vengono erogati soldi alle scuole private, che dovrebbero comunque autofinanziarsi, e non vengono erogati nelle scuole pubbliche.
Allora, il lavoro e l'occupazione oggi rappresentano quasi un'utopia per i giovani che si approcciano al mondo del lavoro. Perché attraverso, ad esempio, i concorsi pubblici, che dovrebbero essere un esempio di trasparenza e di legalità, lo Stato, è proprio lì che si manifestano la collusione tra mafia e politica, che poi rispecchia quello che in Parlamento purtroppo è il quadro italiano.
I capitali e i beni confiscati alla mafia vengono usati per lo sviluppo economico e sociale della Sicilia e del Sud. E poi, lo Stato italiano ha un piano per aiutare le giovani a venire ad entrare nel mondo del lavoro?
Tante tematiche sono state sottolineate, affrontate, la memoria è importante, dai primi nomi, dagli anni 40, Rizzotto è sempre un nome importante presente. Io mi chiamo Amico Dolci e rappresento il Centro per lo Sviluppo Creativo intitolato a mio padre, Danilo Dolci. E credo che sia importante conoscere anche questa vicenda, in quanto è una proposta non violenta alla violenza e al parassitismo della mafia. Papà ha sperimentato dagli anni 50 fino a quasi al 2000 la possibilità di contrastare la mafia denunciandola. La sua frase scritta ovunque, anche da giovanissimi come voi, chi tace è complice. Questa assunzione di responsabilità di cui si è parlato bisogna sempre tenerne conto. Però ecco, attraverso la ricerca delle possibilità di lavoro, il riprendersi, come raccontato in questo libro, il diritto, non solo il dovere del lavoro, e chiedendo allo Stato italiano, ma la Costituzione all'articolo 4 dice che il lavoro è un diritto e un dovere, ma quanto lo Stato promette e garantisce questo? Allora, è narrata la vicenda di un gruppo di disoccupati che nel 1956 occupano una strada per rimetterla in sesto, rimetterla a posto per i propri lavori da Partinico alla campagna, e lo Stato a quei tempi ha risposto arrestandone una buona parte. È importante conoscere questa vicenda perché le alternative che poi sono state create, oltre a quelle di denuncia, sono quelle dello sviluppo, cioè cercare tra di noi, in noi, nella nostra terra, anch'io ho viaggiato, come spero viaggerete anche voi, ma ritornare alla nostra terra è importante perché i saperi si possono condividere e che noi li possiamo ancora, tuttora, condividere con gli altri è una cosa bellissima. Questo è il dono che le faccio.
Sappiamo bene che una delle responsabilità che possiamo attribuire allo Stato è la sua assenza in passato nei confronti di chi ha lottato contro la criminalità organizzata. Oggi è stata approvata, qualche giorno fa in realtà, qualche settimana fa, è stata approvata la proposta fatta, se non sbaglio, proprio da lei al Consiglio dei Ministri riguardo lo scioglimento del Consiglio Comunale, del Consiglio appunto Comunale di Reggio Calabria. Per la prima volta è stata approvata una proposta del genere proprio per la contiguità delle famiglie mafiose proprio con l'amministrazione, più che per una vera e propria infiltrazione mafiosa. Quindi volevo chiederle, dato che alla guida del Consiglio Comunale della Reggio Calabria ci sarà Vincenzo Panico, volevo chiederle in che modo lo Stato potrà supportarlo e appunto sostenere questo suo progetto.
Come mai noi giovani e anche delle ere passate diciamo consideriamo persone come Paolo Borsellino, Pio La Torre, Falcone degli eroi, anche se loro hanno soltanto svolto il loro dovere?
Una cosa che ho avvertito qui molto forte è questo distacco, questo disprezzo che c'è verso la politica, cioè vedo che c'è un forte sentimento di antipolitica. E allora io non voglio andare a vedere perché, per come, anche perché non ho probabilmente la conoscenza sufficiente per esaminare questo fenomeno in tutte le sue sfaccettature, ma vi vorrei soltanto dire una cosa, ragazzi, ma ve lo dico così, come lo direi ai miei figli. È un momento complicato questo per la politica è un momento veramente complicato, e questo sentimento che voi avete è un sentimento che alberga in gran parte del paese. Però ragazzi, state attenti, quello che vi dico, state attenti, perché studiate un po' la storia e guardate che quando crescono questi sentimenti poi si sfocia sempre in dittature. State attenti che la vostra reazione all'antipolitica non porti a qualcosa che è molto più doloroso di questa politica. Cioè questa politica avrà avuto i suoi difetti, possiamo dire tutto. Io tra l'altro non ho nessun problema, perché non sono nemmeno un politico, quindi non devo difendere nulla della mia storia, però vorrei difendere la democrazia di questo paese, perché nel bene o nel male comunque ci si è espressi, comunque ci si è detti, comunque si è data la propria opinione. Ecco, state attenti, cercate di ritrovare in voi la parte migliore e di farla crescere, perché questa disaffezione, questo non credere in più in nulla, guardate che può essere molto pericoloso. La storia ci insegna, andatevela a studiare la storia, perché nella storia voi trovate tutto. E la storia ci insegna che a questi fenomeni seguono sempre dei fenomeni che sono molto molto più dolorosi e dai quali poi è difficile uscirne. Non dimentichiamoci cos'era l'Italia negli anni 20, andate poi a vedere anche nel passato, nei secoli scorsi, tutte queste situazioni, non dimentichiamo Weimar, non dimentichiamo nulla. E cerchiamo invece di riappropriarci della politica, perché va bene, non vi va bene quella che c'è adesso, perfetto, impegnatevi voi in prima persona, perché non ci mettete il vostro cuore e non vi mettete voi a dire quale deve essere la politica, perché è troppo facile lamentarsi. Cioè, impegnatevi e cercate di riprendere il controllo della situazione, cioè cercate di riprendere la democrazia per la testa, ma non lasciatevi trascinare dei populismi, perché guardate, la potremmo poi pagare nella perdita della libertà. Quindi mi raccomando, cercate di combattere per la vostra vita, per il vostro futuro e per la vostra libertà, riappropriandovi della parte sana della politica, perché questo distacco è un distacco assolutamente che va capito, va conosciuto, va affrontato, ma bisogna dare delle risposte. E le risposte le potete dare voi, ognuno di voi può farsi interprete di una voce nuova, di una voce che chieda un paese migliore, che chieda un paese più trasparente, un paese più corretto, ma prendete in mano il vostro futuro, non lasciatevelo prendere in mano da chi vi racconta cose che poi magari gli fanno comodo per altri motivi. Vivete la vostra vita prendendovela in mano voi, guardate. È veramente fondamentale che non lasciate che siano altri che si occupino di voi. Combattete voi stessi per la vostra vita. E questo poi darà risposte anche alle domande che mi avete fatto, mafia e politica. Certo, ci sarà stato, c'è stato, è dimostrato, è acclarato. Ma anche qui occorre essere delle sentinelle che con coraggio denunciano, che con coraggio contrastino. Occorre una presa di coscienza, una consapevolezza importante. L'altra ragazza mi diceva: perché sono sempre ammazzati? Grazie a Dio non sono morti tutti, grazie a Dio ne sono rimasti tanti che hanno continuato la loro guerra. Quelli che sono morti hanno tutta la nostra gratitudine, noi dobbiamo sempre ricordarli come degli eroi, e qui dovremmo dirci: fortunato un paese che non ha bisogno di eroi. Ecco, noi abbiamo avuto i nostri eroi, speriamo che non ce ne siano altri. Dedichiamo loro rispetto e considerazione, ma consideriamo anche gli altri, quelli che in silenzio hanno lavorato e hanno poi portato i risultati che hanno portato. E l'illegalità nella pubblica amministrazione è un fenomeno molto, molto interessante, molto, molto importante, sul quale proprio ieri abbiamo fatto una conferenza stampa, perché c'è questo organismo presso il Ministero della Funzione Pubblica che ha dato delle linee guida nelle amministrazioni proprio per fronteggiare questo fenomeno, che è un fenomeno assolutamente esistente, e abbiamo impegnato anche le prefetture sul territorio. Sono problemi che stiamo affrontando e stiamo naturalmente cercando di combatterli con tutti i mezzi a disposizione, perché è uno degli altri cancri del nostro paese. Poi vediamo un po' che altro c'era, scusi, perché non vorrei dimenticare. Ah, la Liguria, è interessante quella domanda sulla Liguria, ed è la prova di come ormai i fenomeni mafiosi non sono più fermi soltanto alle zone d'origine, perché appunto la mafia va là dove può trarre vantaggio, là dove c'è lavoro, dove c'è ricchezza, e quindi è stato dimostrato che in Liguria, in Emilia Romagna, in Lombardia ci sono delle infiltrazione o comunque una diffusione del fenomeno soprattutto ndranghetista, lo vediamo con comuni che vengono sciolti, con infiltrazioni, con appalti che vengono contrastati, e si è ramificato molto. È la prova di quello che dicevo, che la mafia va là dove c'è da trarre denaro, dove c'è ricchezza. E a questo punto vado a Reggio Calabria. Reggio Calabria è stata un'operazione molto complessa. Il prefetto Panico, tra l'altro guardi, proprio oggi pomeriggio viene a trovarmi al Ministero, il prefetto Panico con tutta la commissione ha un compito grosso, perché è la prima volta che veniva sciolto un comune capoluogo di provincia, quindi è un impegno serio. Noi siamo pronti a assistere l'amministrazione comunale, l'amministrazione straordinaria su Reggio Calabria per tutto quello che può essere significativo di esigenze della città. Abbiamo già cominciato a lavorare con una squadra di tecnici per vedere la situazione di bilancio, perché il comune è vicino al dissesto e vorremmo riuscire ad evitare quest'altro trauma a una città che è già traumatizzata, perché lo scioglimento per mafia è sempre un trauma per una città. Abbiamo anche dei progetti di investimenti su Reggio Calabria che stiamo cercando di rendere quanto più operativi possibili. Bisognerà rimettere ordine nell'amministrazione, perché è un'amministrazione appunto che ha delle contiguità, quindi bisognerà vedere soprattutto la fedeltà dei dipendenti, quali hanno collegamenti o meno con... Insomma, il lavoro è un lavoro grosso. Il prefetto Panico sa che noi siamo con lui, siamo pronti a fare tutto quello che serve per restituire il comune di Reggio Calabria in pienezza delle sue funzioni e in libertà da contiguità varie. Ringrazio per questo libro di Nino Dolci, ricordo quella vicenda famosa della strada, cioè sono storie che hanno fatto crescere questo paese, e quindi non so dov'è il figlio, ma comunque grazie molto. E poi i beni confiscati per mafia è un altro tema sul quale stiamo lavorando con attenzione, perché il loro utilizzo non è facilissimo, perché spesso questi beni sono gravati da mutui, sono gravati da ipoteche, sono gravati da fatti che non ne rendono l'uso subito, ma si cerca di utilizzarli al massimo per fini sociali. Infatti proprio l'altro giorno qui a Palermo abbiamo inaugurato non l'altro giorno, un paio di mesi fa, un bene che era stato confiscato alla mafia 2 o 3 mesi fa, poi ne avremo uno prossimamente. Vengono molto utilizzati per l'uso pubblico, si lavora in questo senso e stiamo cercando di impegnarci al massimo. Poi ecco, sì, ha ragione, il lavoro è fondamentale. Lo Stato adesso, come diceva prima, è sicuramente passata alla parte peggiore, che però non è del tutto conclusa, non è che siamo fuori dai problemi economici, non è che lo spread ha deciso di non occuparsi più di noi, ecco, il problema c'è ancora. Non dimentichiamoci che eravamo sull'orlo del baratro, eravamo come la Grecia, quindi ecco, non essere caduti come la Grecia è già una conquista. Ora bisognerà cercare di mettere energie per assicurare sviluppo, con le difficoltà che ci sono, perché le difficoltà economiche sono tante, sono notevoli, e il problema economico non va mai dimenticato, perché non ci vuole niente per ritornare ad essere come prima. Quindi chiunque vada, chiunque ci sia, deve saperlo che il nostro debito pubblico è ancora molto molto alto.
Riflettevo sul pensiero di Pio La Torre. Pio La Torre penso desiderava un paese libero dalla criminalità organizzata, ma soprattutto un paese dove si rispettino i bisogni e le aspettative del popolo. Un popolo dove nel nostro Stato italiano dovrebbe essere sovrano. Mi chiedo come mai dopo 30 anni viviamo ancora in un paese pieno di disuguaglianze e di pochi buoni esempi, soprattutto non solo nella politica ma anche nel cittadino stesso.
Poc'anzi aveva accennato che i tagli non sono avvenuti solo nelle scuole, ma in tutti i settori dell'Italia. Allora i politici non fanno parte dell'Italia, perché i loro stipendi non sono stati tagliati?
perché lo Stato non si impegna a fondo, perché tutti conoscono davvero i principi fondamentali della Costituzione. Quali strumenti ha a disposizione il Ministro dell'Interno e in più generale il Governo per collaborare con gli altri paesi europei nella lotta alla mafia? E come mai si oppone in taluni casi il segreto di Stato che impedisce la ricerca della verità e il raggiungimento della giustizia? Questo è il liceo Fermi di Ragusa, mentre quello sulla collaborazione con i paesi europei è una domanda dell'Istituto d'Este di Mantova.
La corruzione è un esproprio di sovranità alla gente, con tutti i danni morali, etici ed economici, come avete visto. Perché le mafie si allineano in questo modo? Perché la mafia non nasce, come molto spesso per tanti anni l'antropologia ci ha tentato di spiegare, e nasceva dal sottosviluppo, da una cultura arretrata, dal superego dei siciliani baggianate di questo tipo. La mafia nasce dallo sviluppo moderno di questo paese, perché cerca ricchezza. Dovete, parafrasando altro linguaggio, è come un'accumulazione primitiva di capitale fatto con la violenza e non con ricerca di mezzi legali. E questo è il problema. Ed è una contraddizione appunto della società moderna, che ci sia una parte di capitalisti, chiamiamoli così, che lombardi oggi del XXI secolo, non del XIX, non del XX, vadano a cercare l'indranghetista per farsi proteggere, per farsi dare i soldi del narcotraffico, per poter fare la sua attività di imprenditore, come viene fuori all'ultima vicenda giudiziaria di alcune settimane fa, quindi non stiamo parlando di chiacchiere, ma di fatti giudiziari eclatanti, ce la dice lunga. Allora, perché era il superego dei siciliani? Qualcuno ha detto, ma perché si identifica la mafia, la Sicilia con la mafia? Non è così, che la Sicilia si può identificare con l'antimafia, e non a caso qui c'è una cultura più radicata. E lo diciamo con un certo orgoglio di siciliano, lo dico rispetto all'altra regione, una cultura più popolare, antimafia. I fasci siciliani non sono stati fatti noi, dal popolo contadino e urbano della fine dell'Ottocento. E l'occupazione, il movimento della terra dopo la prima guerra mondiale, perché quelli avevano creduto all'appello del re fatto da Orlando, che dire resistete in trincee che vi daremo le terre, e quelli ci hanno creduto. E poi alcuni l'hanno avuta, molti altri no, e poi se lo sono ricordate all'indomani della seconda guerra mondiale. Era tutto un patto che consentiva di scoprire e di far scoprire a loro cos'era la mafia. Se questo paese appare unificato dalla corruzione e dalle mafie che si espandono, è un'immagine terribile, come se cercassimo di annullare tutta questa storia. Ecco perché il processo di risanamento finanziario deve andare di pari passo col processo di risanamento etico e morale, ma soprattutto di sviluppo. E lo dico, non è un discorso politico in chiave, non si crea ambiguità su questo terreno. Che alcuni di voi lo dicono, ma noi come dobbiamo comportarci? Valuta questo. E allora, siccome sarai un cittadino elettore, o sei già un cittadino elettore, chi si è dato un codice etico e non lo rispetta e mi presenta di nuovo il candidato condannato per mafia, bene, non lo votare, sia a destra che a sinistra, o al centro, dove stia. Non lo votare. Se sbandiera il codice etico soltanto come è stato scritto come foglia di fico, per la non li votate, ma non rinunciate a partecipare. Ma se c'è qualcuno che si presenta come l'uomo del destino, come giustamente richiamava il ministro Cancellieri, anche Mussolini si è presentato come l'uomo del destino contro i partiti, che doveva ripulire l'Italia da questa nefandezza dei partiti. E poi ci ha regalato 20 anni di dittatura, con tutto quello che ha significato. E nel corso della vostra vita avete visto uomini che hanno promesso come uomo del destino che avrebbero ripulito l'Italia, e ci hanno regalato questo paese che è a livello del Ghana nella classifica dei paesi, che è il quarto paese europeo più corrotto dell'Unione Europea, nei 27, come dicono le statistiche, non sto inventando. Allora questo, ecco, la percezione di questi fenomeni non deve portarvi a rifiutare, sono tutti gli stessi, ma a distinguere e, come diceva giustamente il Ministro, a partecipare per essere voi i protagonisti del cambiamento. Quindi la lotta per i bisogni è una lotta antimafia, come diceva il ragazzo, perché nel momento in cui tu ti batti per avere più lavoro, per avere una scuola migliore, per avere servizi sociosanitari più efficienti, per avere trasporti che funzionano, per avere amministrazione pubblica trasparente, snelle, tu lì ti incontri con chi invece non vuole tutto questo, perché attraverso il potere del controllo mafioso preferisce dominare e ottenere il consenso popolare. Non a caso una delle cose più difficili di questo Paese, il Ministro lo sa, l'abbiamo proposto in tanti e per tante volte, per dire modificate il 416 ter, lo scambio di voti, che lì fu scritto solo per denaro, se c'era uno scambio in cambio di denaro. E oggi sappiamo che non basta questo, c'è qualche fesso che l'ha fatto comunque, quindi vedete che anche tra i mafiosi non sono tutti super intelligenti. Ma la cosa è molto più sottile, perché lo scambio non avviene con la moneta, lo scambio avviene appunto di altre utilità, di altri favori, di accesso agevolato negli appalti, di tutte le cose sappiamo. Per cui quando si fa la romanzina sulla raccomandazione è come suol dire colpire il virus che introduce il concetto e che attraverso la raccomandazione, non è che tutti quelli che chiedono la raccomandazione sono mafiosi, non diciamo una sciocchezza simile, ma state attenti. Questo sì, è un atteggiamento culturale che può predisporre poi ad accettare fenomeni molto più gravi. Ed ecco qui, allora, allo Stato noi abbiamo chiesto, lo chiediamo come schieramento molto ampio, di Forza del Lavoro, dell'impresa, dell'associazionismo antimafioso, abbiamo chiesto, il Ministro lo sa, abbiamo chiesto una cabina di regia per vedere come far funzionare meglio la gestione dei beni confiscati. Perché se c'è un bene confiscato che non funziona, che si deperisce, che non viene restituita alla società, è una grave sconfitta dello Stato. Se c'è un bene confiscato che funziona, noi vi facciamo visitare molto spesso gli esempi, le cooperative dei giovani che gestiscono le terre, che sono esempi positivi, che fanno servizi sociali bene su beni confiscati. È importante questo. Sono tanti esempi, ma sono ancora pochi esempi rispetto al numero enorme dei beni confiscati. Snellire tutte le procedure, accelerare, impegnare tutte le forze dello Stato e le forze sociali interessate a questo, attraverso una cabina di regia abbiamo proposto al Ministro, adesso ci dirà anche a che punto siamo, perché questo per noi è un punto nodale attraverso il quale misuriamo la capacità dello Stato di incidere su questo terreno. E così l'altro, ho visto che qualcuno l'ha richiamato, mi pare quello di Ragusa, il coordinamento europeo antimafia, nelle forme che poi, diciamo, qui non entriamo nei dettagli tecnico-giuridici e così via, ma è necessario. La finanziarizzazione ha portato a una globalizzazione anche dell'attività di mafia. Avere una visione, strumenti comuni e coordinata a livello europeo, così come l'ONU ha prescritto, ha indicato, perché non può prescrivere, ha soltanto indicato, a cominciare la conferenza che a Palermo ha fatto nel 2000, e quindi non è un caso che sia venuta a farlo qui, è importante che venga accolta appunto da questo governo e dai futuri governi, e comunque dal futuro Parlamento, perché sappiamo ormai ci sono pochi mesi di vita, questo governo non possiamo caricare tutto in questi pochi mesi di vita. Questo lo dicevo perché sarà il nodo del nostro ragionamento, allo svolgersi del nostro ragionamento con gli altri relatori.
Sì, è vero, ci sono ancora molte diseguaglianze, molto è stato fatto, ma c'è ancora molto da fare, perché dovremmo veramente riuscire a dare a tutti le stesse opportunità. E dare la stessa opportunità significa poter favorire, dare a tutti la possibilità di studiare, di crescere, di reagire. È un cammino ancora lungo, sul quale credo che ci sia ancora da impegnarsi molto. E pochi buoni esempi, sì, certo, poi sa, magari buoni esempi non sempre vengono esplicitati, mentre invece è molto facile che vengano esplicitati cattivi esempi, che purtroppo non mancano, perché ogni giorno ce li abbiamo i nostri. E dobbiamo tutti cercare di rendere meglio questo Paese. Tagli politici. Io ho parlato dei tagli che noi, come governo, abbiamo dovuto fare, quello, cioè noi nel fare la legge di stabilità eccetera abbiamo dovuto fare delle scelte che sono state anche delle scelte di tagli. Poi ci sono stati anche dei tagli importanti anche sugli stipendi delle pubbliche amministrazioni, sugli stipendi dei consiglieri di amministrazione, cioè è stato fatto un grosso lavoro. I tagli proprio politici, alcuni appartengono ad altri organismi, quindi bisogna riferirsi al Parlamento, bisogna riferire a chi doveva fare delle scelte di questo genere. Si è fatto molto comunque, si è fatto molto. Certo, nulla vieta che... Però ecco, io ho parlato della responsabilità che è la nostra, con la nostra attività di governo. E la Costituzione, sono convinta anch'io che sia conosciuta poco. Credo che l'impegno debba essere soprattutto l'impegno delle scuole. Nelle scuole c'è questa famosa disciplina, che perlomeno c'è sempre stata. Forse bisognerebbe ancora di più diffonderla, farla conoscere e portare la Costituzione nelle case delle persone. Qualunque impegno teso a far conoscere la Costituzione è sicuramente positivo. Il segreto di Stato, come voi sapete, normalmente viene a cadere dopo 30 anni. Viene a cadere dopo 30 anni per un motivo molto semplice, perché spesso dietro il segreto di Stato si nascondono questioni internazionali, ma su tutto è stato fatto il massimo della chiarezza. Su molti degli eventi tragici che hanno toccato il nostro paese è stato tolto il segreto di Stato. Direi che quasi non c'è più nulla sotto il segreto di Stato. La disciplina prevede in alcuni casi questa tutela, perché a volte sono eventi che hanno ancora delle ripercussioni a livello nazionale e internazionale, ma sui grandi temi, sui grandi stragi non c'è più il segreto di Stato e non c'è più da tempo, quindi c'è tutto molto molto trasparente. Per l'invito a partecipare al termine dei lavori molto volentieri, probabilmente però il 30 aprile sarò una signora libera che girerà per l'Italia passeggiando e occupandomi del sole e del mare, quindi però lo lasceremo il messaggio a chi sarà al mio posto, perché sarà importante partecipare qui e credo che il prossimo ministro lo farà molto volentieri. E per i beni confiscati è un discorso aperto e questo progetto della cabina di regia è stato accolto con molto favore e stiamo facendo una modifica alla normativa, perché ci siamo resi conto che la normativa così com'è rende difficoltoso l'utilizzo dei beni confiscati. Stiamo portando a termine un progetto che credo che concluderemo abbastanza prossimamente, comunque io penso entro la prima metà di novembre al massimo, e la cabina di regia è compresa nell'elemento proprio che possa portare a conoscere le istanze del territorio ed un migliore utilizzo, proprio perché è importante l'utilizzo.